www.edigio.it e la storia continua. La cucina, come si viveva in cucina fino a qualche generazione fa. Veniamo ora all'arredamento tipo di cucina di allora, scendendo solo in quei particolari che ti paiono da avere delle caratteristiche veramente milanesi e qualche ricordo divertito. Cominciamo con il grande problema della lume, quella della illuminazione. Un bel guaio, quello prima della luz elettrica, che era una comodità ma anche una maggiore spesa, specie all'inizio, tanto che andavano molto quelle lampadine di poche candele, 2, 5, 10 candele, che facevano una luce gialla e che ora pare siano anche scomparse dal commercio. C'era una penombra appena penetrabile, aguzzando la vista. Insomma, non certo l'illuminazione troppo sovente abbagliante dei giorni nostri. L'illuminazione nelle case andò pari passo con quella delle stradali, che ebbe inizio a Milano, e qui ne facciamo solo un rapido accenno così a volo di uccello. L'illuminazione a Milano che nel 1787, con 490 lampade a olio, che poi sarebbero divenute a petrolio, una curiosità può essere quella che una ventina d'anni prima, nel 1766, venne collocata sulla guglia maggiore del Duomo la nostra tanta amata Madonnina. L'illuminazione elettrica fu inaugurata con grande meraviglia perché prima in Europa, nel 1833, con la corrente proveniente dalla prima centrale elettrica di Europa. Era una dinamo azionata da motrice a vapore, con sede in via Santa Radegonda, così precisa un autore nel conoscere Milano e le sue tradizioni ambrosiane. Per le strade c'erano i lamped, che originarono la mitica figura del lampedee. È raffigurato fermo in bicicletta, un piede posato a terra, una scaletta sulla spalla e la perteghetta, che era il lungo bastone con uno stoppino acceso in cima. Per accendere il lampedin, il lumino racchiuso nel telar a veder. E quei poveri lampedè erano sempre così sporchi d'unto di grasso nerastro, che sarebbe il fume de ras, il nero fumo era così chiamato per la sua lucentezza untuosa, per aver ispirato quel pari un lampedè, cioè assomigli a un accenditore di lampade. Detto di uno vunce e bisunce, cioè unto e bisunto, che fu così magistralmente sfruttato dal Porta nelle sue opere, tipo l'Olter, che del 1812, Olter disgrazi del Giovanin Bungé, nell'episodio della Bella Barbourin, che era accompagnato a teatro. Da qui, da questa rappresentazione, c'è ed ecco la proiezione televisiva davanti ai nostri occhi e si fa completa e non manca l'esatta descrizione di quell'unto tipico che è il film de Ras, decorazione sopra la lucerna che illuminava quelle povere case dove tanto spesso c'era in giro un'aria delle 4 F: fame, fume, fregge e fastidi. Fame, il fumo, il freddo e i fastidi. Prima dell'avvento della luce elettrica ci furono almeno due tipi di lucerne con quelle consuetudinarie, la lucerna a petroli e la lucerna con la redina, quella gas, che succedette e dava una luce certo più vivida, ma anche un po' più spettrale. Va detto che ne usufruivano gratis quelli che lavoravano per la società del gas, cioè il gasista, che aveva il compito di aggiustare gli impianti, e il letturista, il lettore dei numeri sul contatore del gas, perché quello che annotava i consumi della luce era invece un controller. Il letturista era anche provvisto dello chalumeau, un cannello con la fiammella rifornita da un piccolo serbatoio portatile per rivelare eventuali fughe di gas nelle giunture, da turare poi con della stoppa bagnata. Più tipica era certo la lucerna a petroli o oli de sas. Del resto, petrolio è olio delle pietre, lo dice la parola stessa. Combustibile che si acquistava dal fundeghe, dal droghiere. Più fine era la lucillina o lucelina, mentre quello più andante era una miscela canforata, il canfin, che però dava ancora più fumo. Una classica lucerna tipo era costituita dal Canon de Veder, la canna di vetro bombata a mezzo, che si innestava nel vase, un serbatoio d'ottone a scodella, contenitore del petrolio scelto. Questo vase, come basamento, aveva il pe o pe e portava l'anel per passarvi un paio di dita e reggerla. La parte superiore del vase aveva i Beckit, cioè beccucci, che erano le prese d'aria dello stoppin, lo stoppino di cotone, ritorto o cordicella, emergente al centro e regolabile in su e in giù con un bouton a mola, che anche serviva a regolare la fiammella. Una volta accesa con uno zolfanello di legno, la fiamma veniva rinchiusa nel canon che le si innestava sopra. Ecco ora la lucerna era pronta. Par ves tacada in sul lampadari col rampin, cioè per essere attaccata sul lampadario con un gancio apposito, che emergeva dalla stelletta una protezione sagomata a stella o dal busserot, un mezzo cappuccio che copriva il groupin di Cadenelle, il nodo delle catenelle. E per spegnerla? Oh, nulla di complicato. Bastava solo stare attenti a non toccare il vetro quasi incandescente e infilare sullo sbocco in alto del cannone il couvercle, un coperchietto di metallo, e così la fiamma restava soffocata. Naturalmente poi c'era anche un minimo di corredo per la manutenzione, come il ferret del stupin, una sorta di mandrino per sturare le incrostazioni dei beccucci, un tuchel di stupin de scorta e la mocchetta, che è una forbicetta tozza o taglia stupino. Per farsi luce in cantina si ricorreva a un moccolot, un mozzicone di candela, posto nella bugia, che sarebbe la bugia, la bugia. Più che in un candiré, candelabro, per evitare gli ustionanti, got de cera, cioè con la goccia di cera, e fare in modo de minga inci rotars, fare in modo di non incerotarsi, cioè avere la cera colata, che era aggrumata da noi, è detta Groupe de Cirame, un gruppo di incerate. Più rara è la lanterna portatile. Era poi dello stesso tipo di quelle che erano appese sotto i carri che viaggiavano all'alba per le campagne e verso Milano. Venivano attaccate sotto la parte anteriore per far luce ai cavalli, a filo della strada, da dietro le loro gambe, mentre il carrettiere non di rado si riposava nella oscillante gimbarda, che era quell'amaca di sacco appesa anch'essa sotto il carro, con un pugno di paglia per fare da cuscino. Sulle carrozze c'erano invece le lampade con la manico e il fanal o lampion, che servivano sia per essere innestate a lato del brumista, sia per essere prese in mano da questi per far luce ai passeggeri nel salire o scendere, o essere portate di corsa davanti alla carrozza del padrone dal lecché. E il cur come un lecché. Lacché, la cui derivazione pare sia legata dall'antico spagnolo alacaio, che sarebbe lo scudiero a piedi, che correva a fianco del cavaliere porgendogli le armi. L'abitabilità è data dalla luce e dal fuoco. Ed eccoci al perno cui ruota qualunque abitazione dell'uomo, il fuoco domestico. L'uomo, secondo una definizione che ti sia inserita sotto pelle, come un dato essenziale di classificazione, risulta infatti l'unico animale che monda e cuoce il proprio cibo. Il fuoco riscalda, ma è anche il mezzo di cottura che ci è indispensabile, e averlo a coperto è il punto essenziale di un centro di richiamo di raccolta umana. Le prime case, sì, avete letto bene, le bene case, non avevano ancora un camino, ma un focolare sul pavimento, e quindi non si discostavano molto da una versione solo un po' più moderna della caverna. Il fumo intossicava e anneriva gli ambienti. Il combustibile, specie nelle campagne, era sovente di letame di stalla, come lo è ancora in India e nelle aree desertiche. La mancata reazione creava degli accumuli di anidride carbonica e paurose depauperazioni di ossigeno, per cui il caldo, il senso di soffocamento e mal di testa erano ritenuti una diretta conseguenza immancabile del riscaldamento degli ambienti. Si pensi che il segreto della salubrità del riscaldamento, orientata verso l'abolizione dei braceri e dei fuochi liberi, verso i camini con la capa aspirante e le stufe con il loro canon, il cannone della stufa, o un grosso tubo di convogliamento del fumo e della combustione verso i camini, quelli che sfruttano la tendenza a salire dell'aria calda, tutto questo fu oggetto di ordinanze che vennero interpretate malamente come un dispotismo igienico dei sciuri. Nel marzo del 1857 venne messa dal prefetto di polizia di Parigi, di nome Pietri, un'ordinanza che ispirava gli studi del medico milanese Giovanni Raiberti, intesa a impedire l'inveterata abitudine di cospirare contro l'igiene ambientale con pregiudizio di una malintesa economia di trattenere negli ambienti i vapori caldi emessi da un focolare. Quale ne era il punto essenziale? Era l'obbligo di mettere al condotto dei fumi una valvola, la serranda, che chiudesse solo per 2/3 e non del tutto la luce del condotto medesimo. Il riscaldarsi senza avvelenarsi, intiepidendo le stanze senza dare mal di testa, fu dunque una lotta contro la cocciuta ignoranza dei più, e in Milano fu causa di molte discussioni più che di ammirazione. Che cosa? La delibera presa nella seduta comunale del 12 luglio 1865, quella di inaugurare in via di San Pietro in Caminadella, che è una denominazione imposta, la prima via Caminada de Milan, in quanto vi era una casa coi camini subito battezzata Caminadella, e in seguito conservò a tale ricordo solo la denominazione di via Caminadella. Per gli amanti, quelli della precisione toponomastica meneghina, ti fa piacere poter ricordare loro che le targhe agli angoli di tale via e dell'attiguo vicolo vennero ratificate solo il 13 settembre 1865. E ora questa via rimane ancora nel nostro stradario, mentre il vicolo fu soppresso, e ne è nella zona di Porta Genova, quasi parallela a Via di Amicis, con sbocco nell'attuale piazza della Resistenza Partigiana, al termine di via Torino. Sicché così cominciarono ad aversi i primi camini nelle case di Milano. Il beneficio fu rapidamente afferrato, la loro diffusione dilagante e il camin divenne parte integrante e fondamentale della cucina e anche di ogni ca di povar e di molte stanze delle case ricche. Ed ecco il camino col fougura, sollevato da terra con la preia, il punto del fuoco, arretrata verso il muro e protetta dai spal, gli stipiti in mattoni o in pietra e talora con una colonnetta a fronte. Reggenti l'architrave, che sarebbe la sporgenza superiore, ripiano d'appoggio di tipici oggetti domestici da tenere a portata di mano. Lo scavo del camino, incrostato di fuligine, saliva nella gola contenuta nella cappa, che proseguiva nella canna del camin, che al suo inizio aveva la serranda, quella piastra girevole che non doveva chiuderla per più di 2/3 e sfociava sul tetto del torrin, il proprio comignolo. E quanto erano decorativi quei vecchi tetti con le lunghe file di turrit. La base sporgeva davanti alla soietta de Preia, una soletta quasi sempre di gneis, sariz o seriz, e al suolo. A riparare dalle scintille c'era una reticella e il paracamin o ramadina o una pedana, una lastra di ferro messa a tappeto. Da un lato lo sistemavano gli indispensabili alari e il brandinà, con la meia, la molla, e il bernache o bernaz, la paletta, e la sciampa de gatte, il ferro col ricciolo piatto in fondo. Tutto l'occorrente, cioè par fa apres la bournaise, fa apres la bournaise, cioè riunire la cenere ardente, argumentare la cendra, coprire di cenere spessa quella accesa, fa el cunin, fa la fossetta, e attizzare il fuoco, fa sota el feug, o col boffet, il soffietto, o aggiungendo un brasceux de fassina, un pugno di rametti o un poco di legna minudra de robiola, di quei legnetti minuti in rotolo venduti dal shoestray. Per cuocere o per riempire i vecchi ferri da stiro alti come vapori o per poterla mettere negli scaldin, si doveva fare la brasca, cioè far la brace, e allora si ricorreva ai tappei, le schegge raccolte dall'abbattimento dei tronchi, o ai regondit, i tronchetti tondi dei rami, o qualche pezzo di legna scepada, legna rotta a colpi d'accetta, col sigurin, con l'accetta. Sempre che non si preferisse ricorrere al carbone di legna, il carbone fossile usato per le stufe, che è detto da noi carbon de sas. C'era poi il carbone di legna dulza, olma o dolmo, frassin o frassino, lazzarin o alzeruolo, che dà il lazzarit, che sono quelle bacche rosse dal sapore di sorbe, di cui erano golosi da piccoli, i nus o noce, il faux, il faggio, di cui si diceva la laine del faux è il prin de l'an le lo. La legna del faux è il prin de l'an le lor, è il secondo argent e il terzo lavar nien. Significa che questa legna di faggio, primo anno va benissimo, il secondo ancora bene, ma il terzo anno non è più buono da bruciare. L'unish, lontano, era invece giudicato come legna mezza forta, una via di mezzo, benché nella sua specie di Alnus glutinosa, che era giallo al taglio ma poi rosso da secco, risulti immarcescibile, in acqua è al pari del tek asiatico e perciò è molto usato per le barche, pali di rinforzo delle sponde a basamento dei ponti. Anzi, a questo riguardo c'è una notazione storica esaltante. Il suo nome fu scritto Unissi, come inteso da Leonardo da Vinci, quando, recatosi ad osservare l'emergere delle fondamenta del ponte di Pavia per la grande siccità del 1495, notò come i pali di quel legno rosso fossero intatti in confronto a tutti gli altri e ne chiese il nome ai presenti. Viene ritenuta invece legna forta quella che sprigiona più calore ed è più durevole, come la rogora, il rovere o quercia, come la rogora, il rovere o quercia, la rubina, la rubigna, ma soprattutto quella del castegne, la legna di castagno, che per questa sua qualità viene detta anche carbone de ferré, cioè carbone è quello che usano i fabbri. La miglior carbonella, quella meno fumosa, era detta anche semplicemente carbonella, precisamente cannellin, perché in bastoncini risonanti al tocco. Rieccoci a tutta una terminologia legata alla civiltà del camino. El feu, il fuoco, la fiamma. El fume pien de frispol. Il pennacchio di fumo con i fuochi artificiali delle scintille, che subito si spengono trasformandosi nelle lievi lugher, quei frustolini biancastri che veleggiano nell'aria. Lugher de neve sono, ad esempio, quella sfarinatura che scende dal cielo nebbioso e gelido d'inverno quando è troppo freddo per nevicare. E altra cosa sono gli sbir, la limatura incandescente che sbottisse, che prorompe o che sbilza via, che schizza via, dalle affilature del moletta. E sbir è un lemma che ha in sé il senso dello sbirro smaliziato, che del dritto rotto ha tutti gli arrangiamenti, che conosce tutti i trucchi per arrestarne uno. Le un sbir, alga un fa de sbir. E altro ancora sono gli strollit, le minute gocce d'unto bruciante che schizzando dall'olio bollente o quando si rigira una frittata nella padella, son chi tut strulla, cioè fatto dagli strolliti, per dire di essere tutto macchiato di spruzzi, e in questo caso anche può trattarsi dello schizzo di una pozzanghera in cui sia passata un'auto con un'accelerata dispettosa. Le brace, cioè quei pezzi di carbone o di legno accesi, ma che non fanno fiamma e che danno solo il calore rosso, quello dai 500 ai 700 gradi, per noi è la brasa o anche la brasca. Ecce de brasa, son scutà de brasa, quindi gli occhi di brasa sono scottata dalla brasa, è la fronte che brucia per una febbre alta. Attirasse la brasa sui pe. È il nostro detto darsi la zappa sui piedi. La burnis è la cenere accesa e la cindra è la cenere spenta. E se gli avanzi combusti ormai inutilizzabili sono la ratatoia, le scorie appiccicose sono la marronia, le croste dure la croppa, ed è anche il tartaro delle botti, ma anche dei denti, e l'indurimento delle arterie incrostate di colesterolo ormai calcificato. Mentre, per i sellai e i bagat, è la pellaccia sul groppone degli animali, gli strivai de croppa. Strivai è la voce antiquata per stivai. Giò de stomeg, sulla croppa, per dire, di un peso che ci si è tolti dallo stomaco, ma solo per ritrovarselo caricato sul groppone. La fuligine, ancora molle e untuosa, è invece per noi la carisna. E ci sono combustibili che danno meno residui e più calore. anche se si dice che la bocca e il foie gras acciappen quel che gaven dà. Ed è sempre, quindi anche la bocca e il fuoco prendono tutto quello che gli viene dato. Era sempre bene far provvista di legna secca, cioè stagionata, e non la legna verda, quella verde più fumosa che altro, e a prezzo maggiorato perché appesantita d'acqua. Anzi, si usa l'espressione carregas de legna verda, per dire di aver combinato un affare più gravoso che remunerativo. E neppure economicamente conveniente prendere quella legna morta in pè, leggera, di grande fiammata e poco calore, che è data dai tronchi rinsecchiti dopo essere stati colpiti dal fulmine o da qualche malattia. La miseria porta non di rado a quel fuocherello stento che diciamo è il feu della misericordia. Più consistenza senz'altro è la legna de cep, la legna di ceppo, sino a quel grande falò del shock, il grande ceppo che si usava per bruciare nelle feste. Una delle ricorrenze era proprio quella di Natale, il shock de Natale, e lo si ardeva la notte della vigilia quando era usanza, anche nella casa paterna, si riunisse tutta la famiglia. All'intorno si disponevano i doni e poi, a mezzanotte, si alzavano i bicchieri colmi di vino. Dopo i brindisi se ne sorseggiava solo un poco per buttare il resto. Crepa l'avarizia! Ad incendiarsi sul fuoco. E poi, nei giorni successivi, la cenere di quel ceppo veniva raccolta e sparsa sulla neve dell'orto di casa. È un gesto simbolico, ben augurante, ma anche un'accorta distribuzione di ceneri ricche d'azoto, un concime naturale di cui sono avidi gli ortaggi. E quante chiacchiere davanti al camino o addirittura sotto la cappa dei camini più ampi, che anche avevano delle strette panche infisse nel muro, dove ci si stringeva quanto più possibile. Era il momento delle confidenze, del vantarsi, dell'alzare la voce sentendosi in quel momento grandi. E il milanese, sempre con lo sguardo sagace, pronto a cogliere le debolezze del prossimo per ridicolizzarle, di questi boriosi raccontafrottole sentenziava: «Se no, le bonde baià sotto la cappa del camin, se no, baià vun, baià l'ater,